Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e primo.
Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Si prosegue nella nostra striscia quotidiana dedicata all'Anconitana, alla nostra trasmissione Punto Biancorosso. Il martedì troviamo Peppe Gallozzi.
Ciao Stefano e buonasera a tutti. Rieccoci, un altro martedì da vivere in compagnia, un martedì ricchissimo, perché come sempre non si parlerà solo di Anconitana, l'Anconitana che comunque vince e continua ad avvicinarsi all'obiettivo finale, ma si parlerà di tanto altro. Perché? Perché nel weekend non è mancato niente, tanti temi, alcuni anche molto delicati, guardando, quindi aprendo la nostra finestra sul calcio nazionale e non solo. Si parlerà di futsal, del nostro amato futsal, si parlerà di giovanili, ma si parlerà anche di quei temi che stanno a cuore ai tifosi, come per esempio lo stadio dorico, magari le iniziative nelle scuole da parte dell'Anconitana. Insomma, non ci mancherà proprio nulla, tanti ospiti con noi, come sempre. Se volete potete intervenire al 334-3520-488, sms, whatsapp. Noi siamo qua per soddisfare tutte le vostre curiosità. Andiamo in break.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria. Abbiamo accelerato al massimo perché anche questa sera per terra è ricco con tanti ospiti e soprattutto Pepe Gallozzi.
Eh sì, soprattutto Pepe Gallozzi, ma soprattutto i nostri ospiti. Stravolgiamo il canovaccio solito del martedì, perché oggi partiamo dai giovani. Partiamo dai giovani e non solo con un occhio al futuro, ma perché? Perché vogliamo valorizzare quella squadra invisibile che c'è in tutte le squadre, che è appunto la squadra dirigenziale. Oggi è un piacere avere come ospite una persona importante non solo per quello che fa in campo e per i ragazzi, ma soprattutto per quello che fa fuori, perché persone come appunto il nostro ospite sono determinanti per la buona riuscita del progetto del settore giovanile. Abbiamo con noi Marco Burini, dirigente settore giovanile Anconitana. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Marco, dobbiamo necessariamente parlare di campo. Non è stato un weekend felicissimo appunto per la Juniores, che è uscita sconfitta 2-1 dal campo di Corinaldo. Conseguentemente il Villa Musone ha superato l'Osimo Stazione per un risultato di 3-2 e ha riallungato in classifica 4 punti. Che partita è stata?
Ma è stata una partita che purtroppo, una sconfitta che brucia tantissimo, perché è arrivata dopo una prestazione esaltante dei nostri ragazzi contro la capolista Villa Musone, appunto sabato scorso, vinta da noi per 1-0, con una partita eccellente proprio sotto ogni punto di vista. La sconfitta con Corinaldo brucia tantissimo, come dicevo, perché non ce l'aspettavamo. Forse i ragazzi erano troppo carichi per la vittoria e non sono entrati nel modo giusto nella partita. Cosa che invece il Corinaldo è entrato reduce loro da una sconfitta interna con l'Osimo Stazione, quindi hanno dato il massimo, forse sono entrati più con una voglia maggiore per vincere la partita e così è stato. Poi la partita, come molto spesso succede, vengono vinte da squadre che sfruttano gli episodi, e loro sono stati bravi a sfruttare due episodi. Purtroppo hanno vinto 2-1. Noi non siamo stati capaci nell'occasione che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio e chiudere la partita, ma purtroppo questa volta ci ha girato male. Però non credo che non ci sia nulla da rimproverare ai ragazzi, perché al di là della sconfitta hanno comunque dato il massimo, hanno giocato bene e le occasioni l'hanno create. E purtroppo, come accade spesso, come dicevo prima, le partite vengono decise da
episodi, come in questo caso. Senti, mi collego alle ultime parole che hai detto. I ragazzi hanno dato tutto, stanno crescendo, i miglioramenti sono tangibili. Come è cresciuto questo gruppo sin dall'inizio e quanto ancora può crescere nelle restanti 7 giornate di campionato?
Il gruppo è cresciuto tantissimo da agosto, perché sono stati presi dei ragazzi un po' qua, un po' là, e si è formato questo gruppo. Non avevano mai giocato insieme, e questo merito va tutto a mister Berardinelli, che è stato in grado di mettere insieme, di far giocare questo gruppo come sta giocando, e questo è tutto merito del mister, che ha saputo far questo. E i ragazzi stanno crescendo di domenica in domenica, l'ha dimostrato col Villa Musone, ma l'hanno dimostrato anche col Marina, hanno fatto delle prestazioni meravigliose. E l'ultima col Villa Musone, di fronte anche alla dirigenza della prima squadra, con il presidente Stefano Marconi, che è venuto a complimentarsi. Forse loro sono stati anche caricati da questa presenza e hanno dato il massimo. Il gruppo comunque sta crescendo di domenica in domenica e continuerà a crescere sempre di più.
Ti interrompo, hai parlato appunto di vicinanza, di dirigenza, di Stefano Marconi presente alla partita con il Villa Musone. Percepite questa attenzione da parte della società, e in che modo la società è presente e non vi fa mancare nulla settimanalmente?
No, questo non c'è ombra di dubbio, la dirigenza è sempre presente con noi, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Il dirigente Matteo Bartoloni in primis è sempre è pronto a chiedere, a domandare come va la squadra, viene al campo, fa anche delle viene a dare delle indicazioni. Comunque la società è molto presente, Giuliano Santinelli, ma tutti quanti, a partire anche da Luigi Buntempi e dai massimi vertici come Marconi, lo stesso Andrea Marconi, che chiede come sta andando, sono contenti, stiamo lavorando bene, è un bel gruppo, una dirigenza che vedo che è molto attenta a come crescono questi ragazzi, questo senz'altro bisogna dirlo, perché è vero, non sembra magari ai più che le persone che seguono il calcio magari non pensano che la dirigenza sia presente, invece devo dire che è molto presente, molto.
E non posso che chiederti qualcosa sui giocatori. Stiamo apprezzando Juba Ghanam, chiamato in causa con la prima squadra, ma immagino siano diversi gli elementi futuribili, diciamola così. Come ci puoi presentare qualcuno di questi giocatori? Magari chi meglio di te, che vivi la settimana proprio con la squadra. Secondo te ci sono dei giocatori che in futuro potrebbero essere utili alla causa dell'Anconitana?
Ma questo senz'altro, questo sì, ci sono degli elementi validi. Adesso non mi sento di fare nomi, però abbiamo degli elementi buoni per il futuro dell'Anconitana. Sicuramente, poi abbiamo avuto chiamate in prima squadra per allenamenti con D'Amuro, con Montuoso, con Belardinelli, due portieri.
Anche D'Agostino, se non erro, giusto?
Come?
Anche D'Agostino, se non erro, perché l'abbiamo avuto ospite un paio di settimane fa, ugualmente.
Anche D'Agostino, esatto.
Era stato aggregato, che sta facendo molto bene.
Sì, anche chiamate anche dalla rappresentativa regionale. Sono stati chiamati lo stesso Belardinelli, il nostro secondo portiere, tra virgolette, perché comunque tra Montuoso e Belardinelli sono alla pari, sono due bravi portieri, Belardinelli è un 2002, Longarini è stato chiamato nella selezione della regionale. Quindi stiamo lavorando bene, i ragazzi lavorano bene e quindi hanno anche le loro soddisfazioni.
Beh, possiamo quindi ritenerci soddisfatto, mancano ancora 7 giornate, tutto è possibile, 4 punti sono un buon vantaggio, ma nulla, diciamo, non c'è ancora bisogno di fasciarsi la testa, l'Anconitana ha dimostrato di potercela fare, quindi siamo ancora più vicini a questa squadra.
Ma senz'altro, noi ci sono rimaste per noi 6 partite, perché domenica
esatto.
Ripoliamo, 6 partite, sono 6 vittorie da fare, e poi se il Villa Musone farà altrettanto... Bene, arriveremo secondi, comunque ciò non toglie ai nostri ragazzi di aver fatto un campionato straordinario, eccezionale, e quindi merito a questi ragazzi che...
Il giusto applauso, insomma, per quanto dato. Sì. Bene, Marco, grazie di essere stato con noi, è sempre un piacere sentire un dirigente appassionato come te, l'augurio è quello di risentirci magari tra un po' di tempo e chissà che non possiamo festeggiare qualcosa.
Senz'altro, grazie a tutti voi e forza Anconitana.
Bene, grazie. Allora lasciamo il settore giovanile dell'Anconitana, quindi lasciamo anche Marco Burini. Stavo guardando qui per darti al volo anche le giornate rimanenti con chi doveva incontrare.
Osimo Stazione, ecco. Che comunque ha perso di misura con il Villa Musone, Camerano, Moglie Vallesina, Biagio Nazaro, Chiaravalle, Fabriano Cerreto e Loreto. Sì, chiaramente per sperare servono sei risultati positivi, sperando che il Villa Musone sbagli qualcosa. Comunque siamo tutti quanti vicini a questi ragazzi. Mettiamo un attimo da parte l'Anconitana, proprio perché nell'ultimo weekend i temi caldi del nostro calcio sono stati diversi. Possiamo spaziare dalla Serie A fino alla Champions League o fino a quello che è successo in Lega Pro con la partita a Cuneo Pro Piacenza, che ha lasciato sbigottiti diversi di noi, perché un risultato così eclatante, i 7 giocatori, il magazziniere in campo, sono state delle cose un po' particolari. Ne parleremo con l'ospite che stiamo appunto contattando, però è giusto che un momento di riflessione, proprio perché noi parliamo di Anconitana, parliamo di colori biancorossi, ma non dobbiamo mai dimenticarci che siamo anche una finestra sul resto dell'Italia, appunto proprio sul calcio in generale. Quindi lo facciamo con un esperto, un amico, un gran professionista, giornalista. Carlo Morizio è con noi, Repubblica TV, Eleven Sports e collaboratore della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo e buonasera.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao Carlo, intanto è un piacere averti qui con noi. Dicevo, i temi caldi di questo weekend non sono mancati, me ne sono segnati 3 che mi piaceva approfondire con te. La prima è inevitabile, forse quello più triste, che è quello legato a Cuneo Pro Piacenza, il 20-0 rifilato al manipolo di ragazzini più il magazziniere sceso in campo. Come commenti questo episodio?
Una pagina nera, permettimi di dirti, forse una delle più tristi degli ultimi anni. Che c'è da dire? C'è da dire che probabilmente ci sono squadre che non sono proprio attrezzate economicamente per fare la Serie C, che partono poi con grandi, grandissimi progetti. Io ho commentato il Pro Piacenza nella prima sfida esterna dell'anno. Vinse 3-1 con l'Alessandria, ma soprattutto diede l'impressione di essere una grandissima squadra. Il problema è che poi gli stipendi non erano stati versati. Ti dico di più, a ottobre-novembre si parlava per il proprio Cenza di un possibile arrivo di Gilardino. Quindi si riteneva che fosse una squadra veramente in procinto di poter fare il grande salto, di andare in cadetteria, in Serie B. Poi quello che è successo col Cuneo, veramente stiamo rasentando il ridicolo, anzi forse ci entriamo davvero, nel senso che è una squadra che doveva essere radiata prima, purtroppo la legislazione non lo permette, non lo permetteva meglio, quindi ci si è poi ritrovati a giocare una partita che tutto era tranne che una partita di calcio. Era veramente un'umiliazione per quei ragazzi, per quei 7 ragazzi più il massaggiatore, è una pagina nera, però ben venga che sia finita 20-0, per il semplice motivo che almeno poi se ne è parlato, perché se no queste realtà a volte rischiano poi di non essere viste, di non essere ascoltate. Invece il vedere un massacro sportivo come quello che è stato ha permesso poi un po' di aprire gli occhi e può portare anche successivamente alla radiazione, grazie a Dio, del proprio Cenza.
Esatto, sono d'accordo con te, infatti sentivo anche dei pareri da parte di qualche giocatore che è sceso in campo del proprio Cenza e dicevano meno male che sono arrivati sul 20-0 gli avversari, così il risultato è stato eclatante, se ne è parlato e si è arrivato poi al provvedimento dell'esclusione d'ufficio dal campionato, appunto arrivata proprio nella giornata di ieri. Pagina abbastanza nera di questo calcio, come si può ovviare a questo problema? Perché ne parliamo ogni anno siamo qui e succede sempre in Lega Pro. Bisogna rivedere i criteri di partecipazione, ci vuole più selettività, bisogna ridurre il numero di squadre professionisti. Qual è la tua idea?
A 60 è un ecosistema che non è in grado di alimentarsi, non è in grado di sopravvivere. Si era vociferato già a settembre-ottobre della possibile idea di un semiprofessionismo, quindi di rimettere una categoria che non sia più la Serie C, ma che possa essere quella che era la Serie C2 di una volta, no? Guarda, questa potrebbe essere una soluzione. Quello che è sicuro, a prescindere dal Propiacenza, è che ci sono tante realtà che non sono attrezzate a livello di costi, di strutture, di livello societario, di quadri, per fare una Serie C. Non mi riferisco qui solo alla compagine emiliana, ma ce ne sono tante altre che ora faticano. Vediamo penalizzazioni su penalizzazioni, il Matera, la Lucchese, lo stesso Cuneo, che tra l'altro poi ora affronterà la Lucchese, fra due squadre che sono in crisi da un punto di vista economico. Negli anni precedenti abbiamo visto il Modena. Secondo me la riduzione delle squadre è fondamentale. Poi qualcuno si è messo contro, no, l'idea delle seconde squadre, perché dicono che possa andare poi a rubare spazio a realtà provinciali, a realtà più piccole. Però è anche da dire che le realtà provinciali, le realtà cosiddette di periferia, al momento non sono in grado di partecipare in Serie C, o meglio alcune di queste, poi ci sono tante realtà che funzionano invece.
Vero, sono parole che abbiamo già sentito e che sono contento di sentirlo da te, che conosci questa realtà proprio da vicino, come ci hai spiegato. Il secondo punto che mi ero, ecco qui, segnato è stata la querelle Icardi Inter Vandanara in televisione, la procuratrice che piange in diretta TV e che chiede magari maggior rispetto verso il suo assistito, che poi è anche suo marito, padre dei suoi figli, tutto questo grande intreccio. Anche qui, dove siamo arrivati?
Siamo arrivati che è ancora lunga, secondo me. È successo un qualcosa di particolare, no? Sia in precedenza con la scelta di togliere la fascia di capitano, che secondo me è una scelta molto forte, che la società deve aver comunque considerato e bilanciato bene prima di prendere, e poi tutto quello che è arrivato successivamente, non ultimo, poi le lacrime di Wanda, la telefonata di Marotta. È una situazione dove secondo me entrambe le parti devono fare anche un ragionamento a lungo periodo, perché l'Inter, sia nel caso in cui decidesse di tenere Icardi e quindi di cercare l'accordo, sia poi invece nel caso in cui a giugno cercasse di vendere l'attaccante argentino, deve cercare di non far deprezzare il valore di Icardi. E dall'altra parte Icardi non può mettersi contro, cioè io credo che lui tenga davvero all'Inter, lo ha dimostrato comunque. E quindi, sai, mettersi contro un ambiente dove comunque tu calcisticamente sei cresciuto, dove tu hai sempre detto e ribadito che vorresti fermarti a lungo, se non addirittura chiudere la carriera, diventa un gioco delle parti che rischia di complicare le sorti ad entrambi. Io però quello che posso pensare è che Marotta sia proprio l'uomo giusto in situazioni come queste per cercare di trovare un accordo e quindi poi per cercare di sgonfiare un mare di polemiche che si trascinava già da un po' e che poi è deflagrato negli ultimi 7-8 giorni.
E ci sono poi particolari nuovi ogni giorno, è notizia di poche ore fa il fatto che l'Inter abbia richiesto proprio una visita medica al giocatore Icardi proprio per rendersi conto delle sue effettive condizioni fisiche, perché Icardi chiaramente dice di avere un problema al ginocchio. L'Inter, a mio parere, non gli crede, ma è abbastanza lecita questa cosa, quindi come hai detto all'inizio, siamo destinati ancora a sentirne parlare a lungo.
Secondo me fino a giugno, rischiamo veramente che si protragga all'infinito. Gazzetta titolava qualche ora fa, leggevo, il test della verità per Icardi, perché se poi si dovesse venire a scoprire, e io mi auguro profondamente di no, che Icardi non ha il problema fisico, e allora qui le carte in tavola secondo me ancora una volta si ribaltano.
Sono stra d'accordo con te. Ultimo punto, domani la Juventus scende in campo a Madrid, la Champions League. Una Champions League che proprio nelle ultime ore la stanno diciamo pompando quasi come un'ossessione. Le parole di oggi di Nedved, ovvero il fatto se non avrò pace finché non alziamo la Champions, e comunque tutta l'attesa, Ronaldo. È corretto che una squadra viva quasi un obbligo, quello di portare a casa la massima competizione europea?
Mi chiedi se è corretto e devo dirti la verità.
Io ti ho chiesto la verità, infatti.
A livello razionale ti direi di no, però a livello di pancia, io sono di Torino, l'ambiente lo vivo tutti i giorni, è un ambiente che ormai il campionato lo dà per assodato, ma già a settembre, già prima di cominciare, vuole assolutamente la Champions League. Nedved soffre di un retaggio, cioè quello che la finale del 2003 lui non ha potuto disputarla contro il Milan per la squalifica, ma è proprio l'ambiente, l'hai persa con Real Madrid l'ultima volta e partivi da favorito. Col Barcellona ci eri arrivato quasi per caso, però ormai o la Juve vince la Champions League o secondo me il suo obiettivo è fallito, perché quando tu sei una squadra che arriva in finale due volte negli ultimi anni e compri il giocatore, non so se più forte al mondo, ma sicuramente il più decisivo negli ultimi anni, che con Messi è sicuramente quello che negli ultimi 10 anni ha scritto la storia del calcio, è l'unica
sei cosa
che puoi fare è devi vincerla.
Sei un po' materazziano in questo senso.
Purtroppo per l'ambiente di Torino sì, perché poi non è facile, perché paradossalmente a giugno, agli ottavi vai ad affrontare forse la squadra peggiore per caratteristica assieme al Liverpool, questa ovviamente è una mia personale opinione, però l'Atletico è una squadra terribilmente italiana e terribilmente anche juventiniana nel modo di giocare. La Juventus ha sempre fatto della difesa il suo punto di forza. Adesso si scontra con una squadra che ha più o meno le stesse caratteristiche che avevano i bianconeri prima dell'arrivo di Ronaldo. Sarà dura, poi Simeone lo conosce troppo bene il calcio italiano e la Juve stessa.
Abbiamo un ascoltatore che ti chiede, non è d'accordo con quanto hai detto, perché ci sono fior di città, leggo testualmente, che in Lega Pro sono andate in grave difficoltà. Non è solo questione di regole e di numero di squadre. La torta della Serie A, come confermava ieri sera Binda, che abbiamo avuto qui nostro ospite, va meglio distribuita, come fanno all'estero.
Ma su quello purtroppo io mi trovo anche d'accordo. È vero che alle società, ma non solo di Serie C, ma anche in Serie B, ma anche nella stessa Serie A, ad alcune restano soltanto le briciole poi. Quindi è un problema sicuramente che nasce dalla base, che è strutturale. Però per quanto questo problema possa essere magari un po' più amplificato in Serie A e in Serie B, in Serie C ci sono delle squadre che fanno veramente fatica poi anche solo a presentare la fideiussione per potersi iscrivere al campionato. Ed è vero, una ripartizione diversa dei diritti televisivi potrebbe cambiare le cose, ma fino a che punto potrebbe poi incidere su 60 realtà di Serie C, dove ogni anno ce ne sono almeno 7-8 che vanno in difficoltà proprio costantemente?
Punto di vista condivisibilissimo anche il tuo. Carlo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti do appuntamento chiaramente in futuro, perché è sempre bello sentirti, una voce giovane e competente come la tua dà sicuramente lustro anche alla nostra trasmissione. Grazie mille.
Piacere mio.
Bene, lasciamo anche Carlo Morozio, il giornalista Carlo Morozio, e ringraziamo appunto di essere stato con noi. Intanto c'era questo lancio, ulteriore lancio da parte sempre della Gazzetta, sempre questo affare Icardi, Vandanare e Mauro avrebbero imposto una condizione alla società: senza il ripristino della fascia di capitano l'attaccante argentino non tornerebbe in campo.
Ma lo ripeto, secondo me non siamo arrivati a un punto di non ritorno, ha detto bene prima il collega Carlo Morozio. Sarà ancora lunga questa l'Icardi Gate, diciamola così. Che dire, che dire. Qui intanto ci sono giochi di parole, accostamenti che non credo possiamo
no.
che possiamo ripetere in diretta radio. Però sì, ne sentiremo ancora parlare a lungo. Non abbiamo affrontato il tema di Fulvio Colovati, sospeso dalla Rai per le sue dichiarazioni appunto sulle donne, che quando parlano di tattica
non capiscono
esatto. Sì, diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla in questo weekend. È stato un weekend veramente ricco, acceso.
E poi non ti ho citato, sempre sulla Gazzetta, che si intravede la possibilità di un passaggio di Icardi alla Juve.
Sì, che tra l'altro lo dicevano, perché già Paratici ci stuzzicava sostenendo che Icardi poteva andare alla Juve, poi Marotta ha risposto: allora noi ci rifaremo con Dybala. Beh sì, diciamo, è abbastanza televisivo questo calcio. Ripeto, l'ho scritto anche sulla mia bacheca Facebook, rimpiango veramente i tempi, parlando dell'Inter, i tempi dei Nicola Berti, dei Marco Materazzi, perché questa era gente verace, gente che poteva piacere o non piacere, ma la maglia nerazzurra la sentiva, la portava dentro. E uno come Icardi in uno spogliatoio con due soggetti del genere, secondo me, avrebbe fatto tanta, tanta difficoltà. Ce ne andiamo in break?
Esatto, andiamo subito in pubblicità e attenzione che torniamo in casa anconitana, perché ospiteremo il vicepresidente dell'Anconitana, Robert Egidi. Stati con noi!
Punto biancorosso.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con conti dal 30 al 50%.
Punto biancorosso.
Come detto, rientriamo dalla pausa pubblicitaria. A questo punto ci dedichiamo di nuovo interamente all'Anconitana. Diamo il bentornato sulle nostre frequenze al vicepresidente dell'Anconitana, Robert Egidi.
Assolutamente sì. Ciao Robert, buonasera e grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a voi, buonasera a tutti.
A Robert, nell'ultimo weekend chiaramente l'Anconitana vince, mantiene gli 11 punti, quindi almeno da un punto di vista tecnico stiamo tranquilli e possiamo iniziare a guardare al futuro. Il futuro porta con sé alcuni temi caldi che interessano particolarmente ai nostri tifosi. Uno di questi è senz'altro lo stadio dorico. Ieri c'è stato un consiglio comunale importante in questo senso, ti chiedo appunto di riportarcelo e di raccontarci quanto è emerso.
Beh, niente, ieri è stato fatto l'ultimo passo per quell'approvazione del...
Mi sa che non abbiamo più il collegamento, chiedo Robert, sei con noi? No, dovrebbe essere saltato il collegamento. Cerchiamo di ripristinarlo il prima possibile. Come dicevamo appunto con il vicepresidente Robert Egidi, toccheremo temi importanti. Chiedo conferma dalla regia, dovrebbe esserci. Robert, si parlava appunto di Stadio Dorico, Consiglio Comunale, un passo importante in questo senso.
Beh sì, è stato fatto un altro piccolo passo per la redazione. Io lo chiamo il sogno di riavere il Dorico ristrutturato a nuovo, messa a nuovo, e quindi ieri l'amministrazione comunale ha fatto l'approvazione del bilancio preventivo per il 2019-2020-2021, quindi l'approvazione triennale, e ci sono stati finanziamenti per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione dello Stadio Dorico, e questo ci rende felici, siamo soddisfatti. Secondo me l'amministrazione è stata molto lungimirante, gli faccio i complimenti, perché aver ideato una ristrutturazione in tre step, in tre anni piuttosto che in uno, è stato anche più facile reperire i fondi, perché un conto è mettere 2.400.000 euro in un bilancio di un anno solo, e viceversa mettere 700 all'anno per tre anni, 700.000 euro all'anno per tre anni, è molto più semplice trovare finanziamenti, e quindi anche questa scelta secondo me è d'applauso all'amministrazione comunale. Niente, adesso la cosa più difficile che di solito le amministrazioni comunali hanno, cioè quella di reperire i fondi, è stata risolta, quindi in questo momento credo che da qui a breve potremmo vedere la realizzazione dell'opera, quindi l'inizio dei lavori e la conclusione almeno per quest'anno del primo stadio di lavoro.
Quindi possiamo confermare le tempistiche che ci aveva dato sempre in diretta appunto il sindaco Mancinelli, tra maggio e giugno l'inizio dei lavori.
Sì, guarda, io ho avuto una chiacchierata molto veloce col vice sindaco Sediari, mi ha confermato che per settembre, massimo ottobre, dovrebbe essere terminato il primo stadio di lavori, che come ben sapete, come penso tutti hanno letto, si tratta del rifacimento completo del campo A11 in erba sintetica, il rifacimento del campo da calcetto / calciotto con la copertura, anche quello in erba sintetica con la copertura, e il rifacimento completo dell'impianto di illuminazione con l'eliminazione delle attuali torri faro, che ormai non sono più a norma e quindi vanno demolite, e con l'installazione di nuove torri faro. Ho letto sul giornale, questo non lo sapevo, sono 8 o 4 per lato, con un'illuminazione molto, molto futuristica, tutta LED, anche per risparmio energetico. Quindi da questo punto di vista le tempistiche dovrebbero essere confermate per l'autunno. Adesso poi per settembre, ottobre, questo lo andremo a vedere, però diciamo che ci dovremmo essere.
Allora, arrivano, chiaramente iniziano ad arrivare i primi interventi dei nostri ascoltatori. L'amico Luca ci chiede: è possibile sapere almeno indicativamente, a sensazione, per quanti anni l'Anconitana spera ed auspica di ottenere la concessione per l'utilizzo del campo principale?
No, perché dobbiamo aspettare che il comune prepari il bando, adesso non so se sarà un'assegnazione diretta, un bando di gara, questo lo dovrà decidere l'amministrazione comunale, quindi sarà l'amministrazione che deciderà eventualmente anche la durata, i costi, durata, tutto qua, i contributi, quindi diciamo che adesso è prematuro. Noi ci fermiamo al fatto che fino adesso abbiamo avuto con l'amministrazione comunale un ottimo rapporto, tutto quello che l'amministrazione ha promesso all'Anconitana fino ad oggi è stato realizzato, quindi non abbiamo dubbi che questo rapporto possa continuare anche per il futuro, e quindi non vedo grossi problematiche per quanto riguarda un eventuale accordo tra l'amministrazione comunale, il presidente Marconi e l'Anconitana per l'eventuale gestione futura.
Gianluca invece si congratula: bene l'inizio dei lavori di ristrutturazione del vecchio e glorioso Stadio Dorico. Cosa dovrà diventare lo Stadio Dorico? Cosa sogni, diciamo, per lo Stadio Dorico da tifoso, più che da vicepresidente, da tifoso dell'Anconitana?
Beh, deve diventare a mio avviso il punto nevralgico del settore giovanile, della storia dell'Anconitana, cioè dobbiamo cominciare a farci giocare i più ragazzini possibili, perché oltre a fare vivere un impianto storico e quindi comunque anche un quartiere della città che ormai era anni lasciato un po' così in malora, questi ragazzini che indosseranno la maglia dell'Anconitana, quei gloriosi e curiosi che calcheranno quel campo, potranno essere i futuri. Qualcuno potrà essere il futuro campione, gli altri speriamo che diventino i primi tifosi dell'Anconitana, e quindi dal punto di vista non del dirigente ma da tifoso, spero che questi ragazzini che dal prossimo anno diventeranno dei piccoli calciatori del settore giovanile dell'Anconitana possano diventare i futuri tifosi, perché come io quando avevo 10 anni per la prima volta sono entrato al Dorica, mi sono innamorato della squadra, della mia città e poi da lì non l'ho più abbandonata. Spero che anche questi bambini, calcando quel glorioso terreno, possano respirare quell'aria e diventare i primi tifosi del futuro. Questo è quello che vorrei da tifoso. E poi anche il fatto che poi in centro questi ragazzini possano girare con la borsa dell'Anconitana, con i colori addosso, con le tute per il viale, per Piazza Cavour, per il passetto, a prendere l'autobus, essere accompagnati dai genitori. Questo è uno spirito d'appartenenza che possa risvegliare anche qualche altro tifoso all'interno della città. Questo da tifoso è quello che io auspico.
L'amico Gianni, la Mancinelli va a finire che ha preso il premio come miglior sindaco mondiale perché ha fatto iniziare i lavori al Dorico, quindi diciamo è un'esclamazione più che altro, una battuta.
Sì, questo non entro
diciamo che c'è stata unione di intenti con la società, ecco, mettiamola
sì,
così.
No, ma diciamo che adesso invece se parlo da vicepresidente, la cosa principale è avere finalmente per l'Anconitana, non so da quanti anni, forse non ce l'hanno mai avuto, un campo in gestione dove poter programmare bene tutte le attività del settore giovanile, dai pulcini, dai 5 anni fino alle juniores, se anche la prima squadra, allenarsi tutti all'interno di una stessa struttura, farlo diventare un centro sportivo con i due campi, uno al chiuso per i più piccoli e il campo all'aperto, col sintetico che può essere utilizzato 24 su 24 senza problemi di usura e senza problemi di mantenimento in caso di pioggia o maltempo. Questo può far sì che comunque anche i più piccoli, quando escono dal campo e devono entrare i più grandi nell'ora dopo di allenamento, io ho fatto sport di squadra, quindi mi ricordo quando ero piccolo che quando uscivo vedevo i grandi che entravano la prima squadra o i più grandi, le juniores che entravano in campo, per me erano degli idoli, e quindi questi bambini spero che possano fidelizzarsi nei colori biancorossi. Però per una società avere un campo, due campi in gestione, poi tra l'altro anche al centro di Ancona, cosa che a mio ricordo non era mai avvenuta, quindi secondo me da dirigente in questo caso è un sogno che si avvera.
Mettiamo un attimo da parte il tema dorico. Domani mattina l'Anconitana sarà attesa da un altro appuntamento importante. Non si parla di campo, ma si parla di scuola. Quindi si torna tra i banchi per l'assemblea d'istituto all'istituto Savoia Benincasa, che vi vede protagonisti. Che tipo di iniziativa sarà e che progetti appunto ci sono col medesimo istituto?
Allora, una premessa: non si terrà, cioè l'assemblea si farà, ma non si terrà a Savoia, perché Savoia Benincasa ha ben 1700 studenti, quindi sarebbe difficile fare un'assemblea di 1700 persone all'interno del plesso scolastico. Mi hanno detto che la loro aula magna contiene 300-400 persone al massimo, quindi sarebbe impossibile metterli tutti in una stanza, in un'aula. Allora l'assemblea verrà fatta al Palarossini, perché ha una capienza sufficiente per ospitare tutti
più idonei all'evento, insomma.
Più idonea, sì, per tutti gli studenti. Quindi la location per quanto riguarda l'assemblea di istituto sarà alla Rossini. Niente, è un ulteriore passo rispetto all'accordo che abbiamo fatto con l'Istituto Savoia Benincasa. Il primo passo era stato quello di presentarci alle due nuove sezioni di tecnico sportivo nel mese di ottobre. Poi il secondo passo è stato l'invito allo stadio nel mese di novembre durante una partita, sempre alle sezioni di tecnico sportivo, e adesso ci andiamo a presentare all'intero istituto Savoia Benincasa, e quindi avremo l'occasione, un'ora di tempo per presentarci a tutti i ragazzi, a far raccontare un po' chi siamo, i nostri progetti, dove vogliamo arrivare, quali sono i nostri colori, cercare di fidelizzare questi ragazzi e fargli capire l'importanza della squadra, di una squadra di calcio per ogni città, che non esiste solamente le squadre di Serie A, la Juventus, il Milano, l'Inter o altre, ma esistono anche altre realtà che forse oggi per vicissitudini passate si è un po' perso, no, all'interno della città di Ancona, il seguito della squadra. Però noi cerchiamo di rivitalizzare questa passione, cerchiamo di fare in modo che le nuove generazioni si possano riappassionare ai colori bianco-rossi. So che non siamo così presuntuosi da capire che con un'assemblea possiamo risolvere il problema, però noi con il Savoia Benincasa, col corpo docente e con tutti i professori abbiamo un accordo di poter partecipare a un paio di assemblee all'anno, e il nostro accordo lo vogliamo prorogare anche per i prossimi anni, quindi cerchiamo di aprire la strada per questi nuovi tifosi e avvicinarli avvicinarli ai colori bianco-rossi, quindi piano piano cerchiamo appunto di fidelizzare questi nuovi ragazzi, fargli capire l'importanza di una squadra di calcio che non è solo una squadra sportiva, ma per l'intera città di Ancona è una cosa a nostro avviso importante, e poi raccontargli comunque sia la storia passata, quello che ha rappresentato l'Ancona, l'Anconitana per la stessa città di Ancona, e poi andiamo a presentare quello che vogliamo fare da qui al futuro. Quindi sono degli step che andremo a fare con gli studenti.
E interverrete, si leggeva, anche nei programmi scolastici attraverso lezioni di attività manageriale nello sport o semplicemente di nutrizione.
Sì, questo è un altro passo che poi questo è quello che cominceremo domani con l'intero istituto, con gli studenti facenti parte dell'Istituto Savoia. Poi naturalmente all'interno dell'accordo c'è già la possibilità, e posso anticipare che dovrebbe essere la prima lezione che terremo, dovrebbe essere forse anche questo sabato. Naturalmente avremo delle ore di lezione dedicate all'attività, tutto quello che riguarda una società sportiva, quindi potrebbe essere una lezione di diritto sportivo, ci potrebbe essere una lezione un'altra lezione dove potremmo portare i fisioterapisti, i medici o i preparatori atletici per quanto riguarda la preparazione di una società sportiva. Vorremmo poi invitarli al campo durante la preparazione di una partita, quindi fargli vivere come si prepara proprio logisticamente una partita, dall'apertura dell'impianto alla preparazione di tutte le distinte per quanto riguarda i rapporti con gli arbitri, con la federazione. Quindi ci saranno anche delle lezioni tematiche che andremo a sviluppare all'interno delle due sezioni tecnico-sportive che da quest'anno sono partite all'interno del Savoia.
Beh, un programma molto ricco che cerca naturalmente di radicarvi sempre di più all'interno proprio del tessuto cittadino e soprattutto proprio sulle fasce più giovani, quindi dicevi bene prima, iniziare a fidelizzare i più giovani così da trasmettergli proprio l'amore per i colori biancorossi.
Oggi, adesso non voglio vedere quello che è successo, però purtroppo oggi c'è un distacco tra le nuove generazioni e la squadra della città. Queste iniziative servono appunto per cercare di far diventare una cosa sentita come propria, un qualcosa di non far sentire completamente estranea, ma a cominciare a parlare di Anconitana, conoscere i dirigenti, conoscere i giocatori, conoscere lo staff, in modo che diventa un qualcosa non più di estraneo ai ragazzi, alle scuole, eccetera, ma diventa un qualcosa che fa parte completa della città, perché comunque sia la squadra, ma anche gli istituti scolastici, le scuole calcio, sono tutte iniziative che noi facciamo per cercare appunto di far diventare l'Anconitana un qualcosa non più di estraneo alla città, ma qualcosa che è un tutt'uno. Questo è lo scopo principale di queste iniziative.
Quindi entrare sul territorio, chiaramente come volano c'è questa squadra che comunque va bene, adesso 11 punti di vantaggio, si può iniziare già a pensare al futuro, un futuro che anche dal campo, perché poi è tutto collegato, le cose meglio vanno in campo e meglio vanno anche fuori, così si fidele.
Questo è sicuro, sicuramente tutte queste iniziative avranno maggior successo anche in funzione del risultato sportivo, perché una squadra più è vincente, più comunque riesce a coinvolgere e appassionare i nuovi tifosi, quindi vanno di pari passo queste iniziative, diciamo, extra campo con i risultati sportivi e con le vittorie, perché sennò sarebbe molto più difficile fidelizzare o diventare un tutt'uno con la città se non ci fossero risultati sportivi, questo è ovvio.
Bene, bene, grazie mille a Robert Gidi, grazie di essere stato con noi, ci vediamo naturalmente sui campi e ci sentiamo quanto prima proprio per aggiornarci su queste tante iniziative che l'Anconitana sta svolgendo anche fuori dal campo.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao, lasciamo Robert Egidi, il vicepresidente dell'Anconitana, e quindi abbiamo fatto un po' il focus in questo caso sul futuro
Dorico,
del Dorico.
Iniziative con i più giovani, le scuole, tante iniziative per un'Anconitana che adesso tocchiamo tutti i ferri possibili, messo al sicuro il discorso sportivo, quindi il discorso del campo, può concentrarsi anche al di fuori, quindi settore giovanile, stadio, scuole e tutto quello che ne deriva. Intanto però noi del campo non ce ne dobbiamo dimenticare, 11 punti di vantaggio derivanti dalla vittoria appunto in casa del Villa San Martino, o meglio sul campo di Cattolica in trasferta con il Villa San Martino, gol di Trombetta, la Vigor vince a Mondolfo 2-0, nel prossimo turno i dorici di Francesco Nocera scenderanno in campo a Pergola contro la Laurentina, ultima in classifica, che nell'ultimo turno ha rimediato un sonoro 5-0 da parte dell'Osimana, una partita chiaramente da vincere per fare quell'ulteriore passo verso la verso chiaramente il salto di categoria, per poi pensare anche alla Coppa, a tutti gli altri obiettivi. Bisogna scalare il prima possibile, perché una cosa ha detto bene Robert Egidi: quello che viene in campo è un volano per quello che accade fuori, quindi se le cose vanno bene nel rettangolo di gioco, poi fuori è tutto più facile. Diciamo che servirebbe questo. Non si è parlato appunto di aspetti tecnici, proprio per incentrare la trasmissione su quanto accade appunto al di fuori, sul tema del dorico, sul tema delle scuole, sui tanti temi appunto che stanno circondando l'Anconitana. Proprio già da domani penso che avremo ospite un giocatore, o comunque sia un altro membro con cui poter toccare appunto i temi tecnici dell'ultima giornata. Tecnicamente, che dire, una squadra che comunque nelle difficoltà di un campo, di un avversario messo in campo magari bene, vince, allunga più 11. Tante valutazioni si possono fare, quel che è certo è che i numeri chiaramente in questo momento sorridono all'Anconitana. La Vigor vince a Mondolfo, quindi cerca di portare avanti il suo obiettivo, ovvero quello di staccare di 10 punti e evitare appunto il turno dei playoff interni. C'è poi la Coppa, perché appunto il 6 marzo si andrà a giocare in trasferta con il Cantiano, si cercherà di portare a casa anche l'obiettivo della Coppa per poi dedicarsi a tutto quello che verrà. Io, direttore, andrei con il...
Io me ne andrei. No, allora, no, diamo in pubblicità per
un break
senza adesso...
magari un break normale, non cantato.
No, assolutamente, scusa, è partito così.
Ci sta, quando, ci sta.
Mi break. Viene spontaneo quando sento un ritorno al passato.
L'hai sempre...
È automatico, è anche giusto. Perché adesso in questi giorni stanno uscendo tutte queste belle idee di chi non ha una mazza da pensare, di obbligare le radio a mettere determinati, ogni tot brani, e passare a mettere una musica italiana. Io a chi dice queste stronzate che vengono dal profondo del cuore, vorrei sapere come, per esempio, un gruppo modernissimo, attuale, di ragazzini, di coatti, come spesso si sono definiti, parlo di Maneskin per esempio, no? Che hanno fatto un successo stratosferico, hanno venduto tantissime, cioè in questo caso hanno scaricato, hanno fatto scaricare tante canzoni, per esempio un gruppo come loro, che è coatto, cioè romano, proprio verace, ma che canta in inglese, come viene definito?
Ah, non lo so, ma secondo me però parlandone diamo ancora più...
È musica
più
italiana o musica straniera, un gruppo italiano ma che canta in inglese?
Ma ricordo per esempio c'era pure Elisa, la cantautrice, che tante canzoni le ha fatte in inglese.
Ha fatto successo in inglese, sì. Poi è cresciuta e è passata a cantare in italiano.
Ma c'è bisogno che le commentiamo queste uscite, adesso diciamocelo anche tra di noi.
Attenzione che però si diventa legge, non è che...
No, speriamo,
Che, che, che commentiamo, dovremo poi applicarla. A noi ci alza un baffo perché facciamo tantissima musica italiana, quindi ci piace.
Meno male che c'è Spotify, dai. Spotify risolve tutti i problemi.
Sì, ma soprattutto perché poi dopo, se è stringere l'occhio nei confronti dei più giovani, i più giovani non stanno qui, non seguono, se la fanno per loro, fra loro la lista, no? E quindi la selezione musicale è tutta da un'altra parte, quindi quando senti poi qualche Matusalemme che dice sì, bisogna, che
te
bisogna?
Te l'hai risegnata, lo sapevo.
Ma non si può assolutamente. Poi c'è una postilla, tra altre cose, dove dice che il 10% deve essere riservato ai gruppi emergenti, alle nuove leve.
Rigorosamente,
però, sempre così. Italiano. In Francia sai come hanno risolto? Perché anche questa viene dalla Francia. Noi abbiamo attaccato ultimamente la Francia, ma in Francia è stata lanciata un paio d'anni fa. Sai come si è risolta questa soluzione?
Raccontacelo un po'.
Che da mezzanotte alle 6 della mattina andavano solo le canzoni francesi.
Bene.
Se questa deve essere la soluzione, pensa un po'.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Via Latte e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla ultima pausa pubblicitaria perché, come sempre, cosa succede il martedì dopo aver parlato di calcio a 11, dopo aver parlato di Dorico, dopo aver parlato anche di quello che capita negli altri campionati,
anche di musica
abbiamo fatto anche un lancio anche di musica, che ne volete più dalla vita, insomma vi facciamo un po' di tutto. Abbiamo uno spot che dice quello e finisce in una certa maniera, adesso non lo dico.
Non lo diciamo, no. E adesso, come ogni martedì, si parla di futsal. Il futsal, giusto, appunto, quindi si entra nei palazzetti, palla basso rimbalzo, e si guarda in casa nostra, ovvero si guarda al Cus Ancona, squadra di Serie B che nell'ultimo turno ha superato 6-2 il Real Dem Pescara, avvicinandosi, o meglio, consolidandosi in zona playoff, quindi avvicinandosi ancora all'obiettivo. Tanti i temi della vittoria, appunto, della squadra anconetana, tante le note liete, quindi le cose di cui festeggiare. Una su tutte, le 100 reti del numero 10 biancoverde Marco Belloni, che abbiamo ospite qui a Radio Tua. Buonasera Marco.
Buonasera a voi e grazie.
Marco, innanzitutto ti chiediamo le emozioni di sabato, perché 100 gol non si fanno tutti i giorni.
È stata una gran bella emozione, dai. È stato bello, era un obiettivo che mi ero prefissato inizio stagione, visto che contavo, insomma, i gol, e ci tenevo a raggiungerli con questa maglia, insomma. E sono diversi anni ormai che sono lì, e sabato vedere la mia famiglia e i miei amici esultare al 100° gol è stato davvero emozionante.
E avevi già festeggiato sempre quest'anno le 100 presenze con la maglia biancoverde, quindi ecco, diciamo il 100 è un numero abbastanza ricorrente.
sì, qualche giornata fa avevamo fatto anche le 100 presenze, e anche lì devo dire che è stato emozionante, c'erano striscioni e...
È stato bello, insomma.
Toccato particolarmente, sì.
Senti, una vittoria che, in attesa dell'esito del ricorso della gara col Cus Molise, questa vittoria appunto con il Real Dem vi consolida in zona playoff. Quali sono al momento i vostri obiettivi realistici? Ovvero, si punta solamente ai playoff o magari un pensierino guardando sopra sopra ve lo fate?
Ma guarda, noi, come ci diciamo ad ogni allenamento e ad ogni partita, lavoriamo settimana per settimana e partita per partita, quindi sì, come tutte le squadre facciamo i nostri conti, ma una partita alla volta, come si suol dire. E personalmente sono stato un tipo sempre molto ambizioso, quindi è chiaro che punta a qualcosa di più in alto, nonostante i playoff siano già un gran bel traguardo.
Allora, per i nostri ascoltatori riassumiamo un attimo la situazione. Il Cusancona al momento ha 25 punti ed è in attesa della decisione del giudice sportivo che, se favorevole, potrebbe proiettare a 28 punti. La prima in classifica, sì, ovvero che salta ai playoff, che è la Bulldog Lucrezia, è distante ad oggi 9 punti. Con l'eventuale vittoria a tavolino con il Cus Molise è distante 6 punti e c'è uno scontro diretto all'ultima giornata, proprio Bulldog Lucrezia Cus Ancona. Quindi diciamo che sognare in teoria si può.
Sì, 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 sì. Ma poi è un campionato molto particolare questo, perché diciamo in tutti gli anni, in tutte le annate di Serie B, questa forse è la stagione in cui il campionato è molto più livellato e quindi non c'è la classica squadra che ammassa il campionato, e ce la si può giocare in ogni campo, e quindi sognare si può e come.
Parliamo un po' di Marco Belloni con la maglia del Cus Ancona. Ho suddiviso il periodo di Marco Belloni in biancoverde in tre periodi. Il primo periodo è quello che da giovane ti vede sbarcare nel futsal nazionale, quindi nel campionato di Serie B, in una squadra di top player. Penso al primo Juninho, a Davide Bilò, a Giacomo La Medica, ai vari argentini, uruguayani. Che Marco Belloni era quando si è affacciato al futsal nazionale con la maglia del Cus Ancona?
Ma ho iniziato a giocare con la squadra del mio paese, con Lottrano, e quindi arrivato qua al Cus ero molto acerbo, non conoscevo nulla, quasi nulla insomma, del calcio a 5, e mi sono trovato a dover fare i conti con una realtà completamente diversa da cui ero abituato io. Professionisti, tanti allenamenti settimanali, prima squadra, under 21, stranieri, quindi questo sicuramente mi ha forgiato, insomma.
Quindi è stato comunque un approccio particolare. Poi, in uscita dal Cus Ancona, conosci le varie realtà di Civitanova, Lecco, e torni qualche anno dopo al Cus Ancona per la tua seconda volta e vivi probabilmente l'esperienza più difficile, ovvero con una squadra che lotta per non retrocedere e si salva solamente all'ultima giornata, al termine di una stagione molto particolare. Ti ha fatto diventare ancora più grande, ancora più maturo quell'annata, seppur non felicissima come risultati?
Ma senza dubbio. Poi venivo da un periodo a livello personale molto problematico, e tornare a casa lì è stata la scelta credo migliore che avessi potuto fare, nonostante il contesto in cui mi sono trovato era comunque difficile già di per sé, e raggiungere quella salvezza mi ha dato molte più certezze e mi ha aperto gli occhi, comunque mi ha aperto ulteriormente gli occhi, insomma. E nonostante poi l'anno dopo sia ripartito, però mi è servita molto anche quell'esperienza lì.
Un nostro ascoltatore, forse sarà sicuramente tuo amico, che ti dice: è migliorato l'italiano e non di poco, mentre per il resto che dire, questo, no, tu magari lo sai chi è, io non lo so. Fantastico.
Ringrazio.
Arriviamo al terzo step, ovvero dopo quell'annata un'altra esperienza fuori regione per Marco Belloni, che va a giocare a Vicenza, oltretutto con gli amici Sgolastra e La Medica, altri giocatori importanti appunto per la nostra regione, e poi torni al Cus Ancona. Questa volta però ci torni da leader, ci torni da giocatore affermato, e oggi sei uno appunto dei baluardi tecnici nello spogliatoio e non solo di questa squadra. Oggi che Marco Belloni è?
Ma sotto il profilo sportivo e umano sicuramente più maturo. Comunque le varie esperienze, soprattutto fuori da casa, mi hanno aiutato molto a crescere, devo essere sincero. E sono tornato con un bagaglio, ripeto, sia dal punto di vista sportivo che umano, molto, molto maggiore. Non sarei la stessa persona se non me ne fossi andato. E ora, da quando sono tornato, mi sento a casa e la sento mia questa squadra, come i veterani, insomma, del gruppo.
Nessuno come te è cresciuto in questo modo con la squadra, appunto toccando tre parti diverse proprio della tua vita, perché comunque a livello di età eri molto giovane quando te ne sei andato la prima volta, poi sei tornato già maturato e sei ritornato ancora dopo l'esperienza poi di Vicenza dove veramente secondo me hai conosciuto il futsal fuori regione, una realtà diverse, quindi adesso ad oggi sei un giocatore completo in campo e fuori che si fa voler bene anche dalla gente, tant'è che un nostro ascoltatore Erickson ci scrive grande Marchetto con una serie infinita di cuori e emoticon.
Troppo buono,
grazie. Sì, approfitto anch'io per salutare l'amico Erickson che è sempre con noi. Senti, torniamo un attimino al campionato di quest'anno. Adesso, nelle prossime gare, adesso si va ad Ascoli Piceno, un derby comunque a SKL Cussancona che qui, anche nell'ambito calcistico, è molto sentito. Che gara ti aspetti? All'andata vinse la SKL. Adesso la SKL è una squadra in salute che oltretutto nell'ultimo match con l'Eta Beta ha pareggiato 3-3, ma sta vincendo con i fanesi che hanno pareggiato solo agli ultimi secondi. Sarà una battaglia, cosa serve al Cussancona per uscire con i tre punti da Ascoli Piceno?
Ma come si dice in gergo, loro sono una squadra molto gagliarda, no? Fanno della fisicità, dell'agonismo la loro caratteristica principale, senza nulla togliere alla qualità che hanno. E sarà una partita senza dubbio maschia che noi dovremo affrontare in maniera molto intelligente, perché non dovremo sicuramente buttarla sul piano fisico o prettamente dell'agonismo. E loro stanno bene, è vero, vengono da diversi risultati positivi, anche il pareggio con l'Eta Beta, che comunque è una squadra storicamente ostica, quella di Mariotti, ha confermato ulteriormente quanto loro stiano passando un bel momento. Noi siamo tornati alla vittoria dopo quelle due sconfitte e ci stiamo riprendendo insomma il trend positivo, e sicuramente sarà una gara da affrontare con molta 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 intelligenza, anche perché questa volta giochiamo fuori casa e loro, ricordo la partita in Coppa, hanno un pubblico molto caldo e poi come sempre è un derby, quindi fa sempre storia a sé. E Ancona Ascoli, non sono certo io a doverlo dire, un derby sentito in qualsiasi campo.
Senti, hai fatto due gol anche sabato scorso. Allora la domanda mi sorge spontanea: a chi va il primo pensiero dopo che la butti dentro? T'ho messo in difficoltà.
Guarda, anche questo è molto emozionante, perché credo di essere una persona fortunata. E la mia famiglia, i miei amici e la mia ragazza mi seguono ovunque. Hanno seguito in giro per l'Italia, a Reggio Emilia, hanno seguito ovunque. E quando la butto dentro mi volto sempre a guardare la mia famiglia e vado ad abbracciare i miei amici che fanno un casino della miseria lì accanto alle balaustre. E giuro, mi emoziona ogni gol, sia per l'impatto emotivo che ha su di me, sia proprio perché vedo loro e per me buttarla dentro è un po' come ringraziarli ogni volta.
Bene, una dedica spontanea. Marco, ti lascio perché sennò Francesco Battistini dopo telefona a me nel dopo puntata e succede l'imponderabile. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Bene, lasciamo anche il futsal questa sera. Abbiamo festeggiato anche Marco Belloni, i suoi 100 gol con la maglia del Cussancona. Beh, noi di festeggiamenti per i 100 gol ne siamo reduci, no?
Sì,
recentemente.
Ma ne sappiamo qualcosa. Poi comunque c'è una SKL Cussancona che è sempre un Ascoli Ancona, quindi non è calcio, però sai, come ha detto giustamente Belloni, poi in tutti gli sport... È sempre sentito, chissà, noi non vediamo l'ora invece di tornarci noi a fare un bel derby con l'Ascoli. Un Ascoli che leggevamo prima una notizia importante, con il giocatore appunto Padella bloccato per 3 giornate dalla prova TV. Sì, diciamo che non sta andando proprio bene questa squadra allestita con ben altre ambizioni, però il campionato è ancora lungo, chissà, per tutti quanti, magari ne riparleremo.
Sì, non facciamoci del male, perché no, assolutamente. È inutile pensare a...
Abbiamo toccato vari punti nella trasmissione di stasera, abbiamo parlato di giovanili, abbiamo parlato di calcio nazionale e internazionale con la Champions League di domani della Juventus, abbiamo parlato di stadio dorico, di iniziative con le scuole, abbiamo parlato di presente e di futuro, di campo, di futsal, insomma non è mancato proprio niente, anzi abbiamo parlato anche di musica, perché vedi, ogni tanto siamo riusciti a parlare anche di musica, gli ascoltatori sono con noi, ci fanno sentire spesso la loro vicinanza, chiaramente non sempre possibile far tutte le domande, perché sennò servirebbero 60 minuti ad ospite. Purtroppo i tempi sono abbastanza limitati, ma ci impegneremo come sempre a dar voce sempre ai tanti messaggi che ci arrivano puntata dopo puntata.
Bene, tutto anche per questa puntata di oggi di Punto Bianco Rosso. Domani la replica alle 13:10, poi vi aspettiamo domani
per il DJ.
Domani sera per
bel
il DJ.
Domani.
Chi sarà? Il
bel DJ dalle 7 alle 8:10, in modo che prima della
partita. Io un invito in diretta l'ho fatta l'altra settimana, però non so cosa accadrà.
So che ci sta lavorando il nostro Roberto, adesso vediamo, ma sono convinto che anche l'ospite di domani, che se poi è quello che penso io, sarà un ospite che ci può far divertire.
Ecco, io avevo fatto un invito a qualcun altro che aveva festeggiato, poi vediamo che cosa ci riserverà la società e il buon Peppe, quello che sorpresa, insomma.
E vedremo.
Sempre una sorpresa.
E vedremo, è tutta una sorpresa. Comunque, grazie di essere stati con noi e buon martedì sera.
Ciao.
Punto Bianco Rosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.